Wagner, l'antisemita, di Giacomo Fronzi. Terza parte. Nell'ultimo paragrafo della parte scritta da Di Staso vengono analizzati due testi di Wagner pubblicati ambedue sui Bayreuther-Blätter nel 1878, qualche anno prima della sua morte avvenuta nel 1883. Che cos'è tedesco e moderno? Nel primo dei due testi, Wagner sostiene che per tedesco si deve intendere ciò che è stato ereditato dai padri e ciò che caratterizza le popolazioni che vivono al di qua del Reno. Eppure la presenza dei tre elementi suolo, sangue e lingua non sono sufficienti per definire il tedesco. Essere tedeschi è il frutto di un processo di presa di coscienza del carattere tedesco e di una lotta di emancipazione per la sua affermazione. Tale processo non si è realizzato perché per secoli si è pensato che la grandezza tedesca sarebbe scaturita dalla restaurazione dei modelli incarnati dall'impero romano e dalla civiltà romana. Secondo Wagner è accaduto esattamente il contrario. Quei modelli sono stati deleteri per l'autentico valore e per la peculiarità dello spirito tedesco, e da essi bisogna definitivamente emanciparsi, così come dalle interpretazioni religiose e artistiche di questi modelli. Ancora una volta, la soluzione risiede nel Volk e nella sua straordinaria potenza, che tuttavia è quasi cieca dal momento che la funzione dell'artista, come detto, è proprio quella di realizzare in atto ciò che nel popolo è contenuto in potenza. E non si tratta di un percorso semplice, poiché sul lavoro di presa di coscienza del popolo e di emancipazione dello spirito propriamente e autenticamente tedesco grava il peso più che secolare della tradizione semitico-latina. È qui che nuovamente si inserisce l'elemento antisemita, il giudaismo, come elemento del tutto estraneo che si è intromesso nel carattere tedesco, va messo a fuoco ed eliminato per riportare alla luce ciò che è puramente tedesco. A distanza di quasi 30 anni dal saggio sul giudaismo nella musica, nel quale Wagner aveva denunciato l'impossessamento della cultura e della musica tedesche da parte degli ebrei, con il conseguente necessario sforzo di restituire ai tedeschi la loro arte, il compositore di Lipsia richiama l'attenzione sulla necessità e di più sul dovere di distinguere ciò che è tedesco da ciò che non lo è, individuando negli ebrei i responsabili principali della confusione tra i due piani. Anche il secondo dei due saggi del 78, moderno, si sviluppa lungo questa linea, rimarcando in particolare il fatto che gli ebrei rappresentano ciò che non può che considerarsi estraneo alla cultura tedesca, vale a dire lo spirito moderno. Rifiutare l'ebreo significa, allora, rifiutare il moderno. D'altra parte, respingere la modernità significa automaticamente respingere coloro che si sono appropriati della novità del moderno, cioè gli ebrei. In questo quadro, l'arte wagneriana pretende allora di porsi come modello dell'arte tedesca per il popolo tedesco, unico in grado di cogliere con pienezza e profondità la più intima essenza del mondo. Alla luce di queste e di numerose altre considerazioni, Di Staso, nelle pagine conclusive, sintetizza gli elementi dell'ideologia antisemita wagneriana per come emergono dall'analisi degli scritti del compositore tedesco. Antisemitismo e antimodernità, come detto in apertura, vanno considerati come aspetti organici della concezione wagneriana dell'arte e del dramma, così come anche della sua visione politico-religiosa. Inoltre, l'antisemitismo di Wagner ha una precisa matrice razziale a sostegno di un'idea di identità nazional-popolare fortemente presente nel pensiero conservatore tedesco del XIX secolo. Tali elementi sono alla base della battaglia ideologica che Wagner ingaggia fin da giovane, centrata tutta sulla categoria di negazione del mondo reale e sociale del tempo, e sul valore eroico di tale battaglia. Essa avrebbe dovuto condurre alla sconfitta della modernità attraverso la sconfitta degli ebrei, al loro annientamento come stirpe e come cultura, alla loro totale assimilazione fino alla scomparsa con l'annullamento del loro carattere di negativo dell'identità tedesca, in quanto figura opposta allo spirito ariano. È ora chiaro il quadro teorico, storico, politico e ideologico all'interno del quale vanno collocate le opere di Wagner, frutto del suo indubbio genio creativo, ma anche di un pensiero dai tratti scabrosi, inquietanti e potenzialmente molto pericolosi. E alla domanda sulle eventuali influenze e conseguenze che il pensiero wagneriano può aver avuto sulla Germania nazista cerca di rispondere Ruggero Taradel, autore della seconda parte del volume, intitolata Germania irredenta, estetica, ideologia e propaganda. Taradel chiarisce subito come l'opera di Wagner sia stata avidamente recepita e utilizzata da Hitler, sia sul piano personale che su quello politico. Tuttavia, sarebbe interessante, e l'autore si incarica appunto di farlo, individuare i percorsi attraverso cui le idee wagneriane e la loro eredità siano giunte al non si tratta di un nodo semplice da sciogliere, giacché, rileva Taradel, diversi studiosi, non ultimo Joachim Kohler, autore del volume Wagners Hitler, Der Prophet und sein Volkstreter, hanno cercato erroneamente di dimostrare che l'intero progetto politico hitleriano sarebbe stato il tentativo storico di realizzare gli ideali di cui le opere di Wagner sono espressione artistica. Il punto è che non si dà un collegamento diretto e rettilineo tra Wagner e Hitler, dal momento che la trasmissione di certi contenuti ideologici è avvenuta seguendo percorsi affatto tortuosi. Nella seconda metà dell'Ottocento, in Germania e nell'impero austro-ungarico erano tutt'altro che sporadiche le prese di posizione teorica di taglio antisemita. È proprio in questo periodo che si assiste alla trasmutazione del tradizionale antigiudaismo e antisemitismo teologico cattolico e protestante in quello che in breve tempo sarebbe diventato antisemitismo politico, biologico e razziale. E la famiglia Wagner, in questo processo, ci sta dentro fino al collo. Taradel, richiamando Friedrich Spott, ricorda, infatti, come nel 1878 con il compositore ancora in vita viene inaugurata la pubblicazione del periodico Bayreuther Blätter, fondato da Hans von Wolzogen, che, previa approvazione della famiglia Wagner, sarà utilizzato fino al 1938 come strumento per diffondere un'ideologia razzista, antisemita, sciovinista, xenofoba e antidemocratica. I rapporti tra la famiglia Wagner e il fondatore del Partito Nazionalsocialista non sono estemporanei o superficiali. Durante il periodo di prigionia seguito al Putsch di Monaco, Hitler riceve diversi pacchi dono inviatigli personalmente da Winifred Wagner. Non solo coperte, pantaloni, torte e dolciumi, ma anche e soprattutto la carta, l'inchiostro, le penne e matite con cui mettere mano alla sua biografia e testamento politico, il Mein Kampf, che sarebbe stato pubblicato l'anno successivo, nel 1925 a Monaco da Bruckmann, l'attività Volkisch e l'editore di riferimento di Chamberlain da più di un quarto di secolo. Ai già citati quaderni di Bayreuth si aggiungono, nella seconda metà dell'Ottocento, testi fondativi dell'antisemitismo tedesco, come Der Sieg des Juden und das Germanentum di Friedrich W. Amar, das moderne Judentum in Deutschland, besonders in Berlin di Adolf Stoecker, cappellano dell'imperatore Guglielmo I, e soprattutto Antisemiten Catechismus di Theodor Fritz. Quest'ultimo libro e il suo autore, infatti, avrebbero avuto un'enorme influenza sul movimento Volkisch e sul futuro partito nazista. Nel 1890, Fritz, sottolinea Taradel, diventa parlamentare al Reichstag per l'Antisemitische Volkspartei, partito fondato da Otto Bockel. In quel periodo sul territorio tedesco erano presenti quasi 200 tra partiti e gruppi organizzati che si ispiravano esplicitamente e programmaticamente all'antisemitismo. C'è una relazione profonda tra le tesi sostenute da questa pluralità di figure e movimenti e le tematiche che attraversano le opere di Wagner. L'esaltazione idealistica ed idealizzante di un Deutschland che si percepisce minacciato nei suoi valori eterni ed essenziali dall'alta finanza, dall'industrializzazione, dall'inurbamento, dalla decadenza e perdita delle antiche virtù, dalla degenerazione culturale e artistica. Questo intreccio di tradizioni culturali, esperienze politiche e istanze artistico-musicali fanno da cornice a quello che Taradel definisce l'incontro fatale tra Wagner e il conte Joseph de Gobineau, il cui essai sur l'inégalité des races humaines, pubblicato tra il 1853 e il 1855, inizialmente vendette poche centinaia di copie, sebbene di lì a poco sarà tradotto in inglese, godendo di una certa visibilità internazionale. Secondo Gobineau, come noto, era in atto un inarrestabile processo di imbastardimento delle razze, in virtù del quale le peggiori avrebbero inevitabilmente corrotto le migliori. Taradel, in queste pagine, dà conto dei rapporti tra Gobineau e Wagner, che si sono sviluppati sul piano personale e che hanno trovato espressione anche in diversi testi wagneriani. Vi è però una differenza netta tra l'analisi condotta da Gobineau e l'approccio wagneriano alla decadenza della civiltà europea. La prima è pervasa da un sostanziale pessimismo, che porta l'autore francese a considerare l'imbarbarimento delle razze un processo di fatto irreversibile. Nel caso di Wagner, invece, questo pessimismo è decisamente rigettato in virtù di un'incrollabile fede nella forza e nella superiorità della razza ariana. Essa è superiore alle altre perché ha una più acuta e tragica consapevolezza del dolore e della sofferenza, reagisce eroicamente, cogliendo grazie alle sue imprese la più alta forma di autocoscienza e di rittura morale. Ma torniamo, con Taradel, alla relazione Wagner-Hitler, che l'autore definisce come qualcosa di molto più complesso di quello che potrebbe sembrare. Una delle possibili conferme la si trova in alcuni saggi di Joachim Fest, il quale passa dal sostenere, nella biografia di Hitler, che si dovrebbe esercitare una certa cautela nel valutare l'influenza di Wagner sulla formazione ideologico-politica del giovane Hitler, a sostenere, nel saggio Unbeinen Wagner von Auditen, la tesi opposta, vale a dire che troppo spesso gli storici hanno minimizzato e ridimensionato tale influenza. A rendere ancora più intricata la questione ha contribuito questa frase, attribuita da Otto Tolischius a Hitler: chiunque voglia comprendere la Germania nazionalsocialista deve conoscere Wagner. Si tratta di una frase le cui genesi e paternità non sono chiare, tanto da costituire quasi un giallo storico-letterario, sul quale Taradel si sofferma lungamente e con particolare acribia storico-storiografica. Quel che è certo è che la teoria secondo cui Richard Wagner e la sua opera ebbero un ruolo centrale e determinante nella formazione ideologica, politica ed estetica del giovane Hitler ha una lunga storia, della quale fa parte integrante un libro fondamentale, quello di Peter Viereck, intitolato Metapolitics, nel quale viene proposto un itinerario genetico dell'ideologia nazista che parte da Martin Lutero e, attraverso Federico il Grande, Fichte e Wagner, giunge a Hitler. Ma oltre a Metapolitics, Taradel fa riferimento a numerosi altri testi, dei quali rileva anche i diversi gradi di attendibilità, che complessivamente definiscono un quadro composito non solo delle radici storico-ideologiche del nazismo, ma anche della cultura tedesca e della storia europea. Lasciamo che sia il lettore a scendere nel dettaglio del percorso tracciato da Taradel, limitandoci ora a riprendere pochi altri passaggi della seconda parte de Il veleno del commediante, ripartendo dal Mein Kampf. L'autore sottolinea come Hitler, nello scrivere il suo libro, abbia subito l'indiscutibile e chiara influenza di Chamberlain. Nelle pagine hitleriane ritroviamo, infatti, gran parte delle tesi e dei temi trattati da quest'ultimo, come la corruzione e decadenza del popolo tedesco, la necessità di purificazione, rigenerazione e rinascita, la lotta tra le razze, la superiorità di quella ariana e l'individuazione dell'ebreo come polo opposto rispetto all'ariano. Hitler, richiamandosi esplicitamente a Chamberlain, considerato preceptor Germania, definisce l'ebreo come colui che non riesce ad andare oltre la difesa degli interessi del singolo e manifesta una sorta di solidarietà di razza solo intendendo questa come somma dei loro interessi individuali. Inoltre, gli ebrei, come aveva già fatto Wagner, vengono considerati incapaci di produrre cultura e capaci solo di imitare e corrompere quella altrui. Nel Mein Kampf, inoltre, non mancano i riferimenti a Wagner, del quale Hitler parla in un passaggio dedicato alla propria adolescenza. Il suo battesimo del fuoco è avvenuto intorno ai 12-13 anni con il Lohengrin. Da quel momento l'esaltazione giovanile per il maestro di Bayreuth, scrive proprio Hitler, sarà senza limiti. Qui Wagner viene presentato come genio musicale, ovviamente, ma anche come un Marathonläufer der Geschichte, quindi come un maratoneta della storia e come un riformatore. A questo punto Taradel trae alcune conclusioni rispetto alla relazione Hitler-Wagner nel periodo che va dal 1905, anno della visione del Rienzi a Linz, e di cui parla l'amico di vecchia data August Kubizek nel suo Adolf Hitler, Mein Jugendfreund, e il 1925, anno di pubblicazione del Mein Kampf. In questi 20 anni Hitler vede svanire il sogno di diventare uno studente universitario a Vienna e poi un artista o un architetto di fama e di successo, attraversa un umiliante periodo di disorientamento, marginalizzazione sociale e vera e propria povertà, durante il quale assorbe e fa proprie idee nazionalistiche e antisemite radicali. Nel caos politico postbellico Hitler scopre tra il 1919 e il 1920 le sue doti e qualità di oratore, decidendo di dedicarsi toto corde alla politica, diventando in breve tempo, grazie anche al fallito ma clamoroso putsch di Monaco, una figura nota e controversa della scena politica ed ideologica della Germania di Weimar. In ognuna di queste fasi, conclude Taradel, Richard Wagner e la sua opera svolgono per Hitler una serie di ruoli diversi. Nel periodo che va dal 1905 allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, Wagner appare più come colui che, attraverso le sue creazioni, offre a Hitler intense esperienze estetiche ed emotive. Nel periodo postbellico, invece, il rapporto con l'opera di Wagner passa dal piano puramente privato a quello politico, tanto che Hitler ricorre al compositore di Lipsia nei suoi discorsi, nelle sue lettere, nel processo per il putsch di Monaco e, come detto, nel Mein Kampf. Wagner diviene allora uno strumento privilegiato di diffusione delle proprie tesi politico-ideologiche, in virtù, naturalmente, sia della sua intangibile autorità sia dell'alto grado di nazionalismo e pangermanesimo di cui era intriso il pensiero wagneriano. Ecco allora che Hitler riesce a presentarsi come un devoto fan di Wagner, ma anche come l'uomo della provvidenza, come Rienzi o Siegfriedo, a cui Wagner assegna il di purificare la Germania e far rinascere quello spirito e quell'energia di cui è capace solo il fiero spirito tedesco. In un periodo ancora successivo, quando Hitler, nel 1933, è da poco diventato cancelliere, il FA approfitta del 50° anniversario della morte di Wagner per annunciare l'edificazione di un monumento al grande compositore nella sua città natale. Nel porre la prima pietra del gigantesco monumento un anno dopo, Hitler avrebbe pronunciato un discorso che mostra chiaramente il ruolo che il culto e il mito di Wagner avrebbero dovuto svolgere nel Terzo Reich. Intanto, nel marzo del 1933, in occasione dell'apertura del nuovo Reichstag, viene rappresentata solennemente l'opera wagneriana Meistersinger alla Staatsoper di Berlino, alla presenza, ovviamente, di Hitler. A conferma del modo in cui Hitler intende utilizzare l'eredità wagneriana vi è anche la prima inaugurazione dell'era hitleriana del Festival di Bayreuth, nell'agosto del 1933. In quella circostanza, Hitler, interrompendo una tradizione che durava da quasi 10 anni, vieta ai militanti e ai simpatizzanti del partito nazista di intonare l'inno nazionale o quello del partito, dal momento che, come recitava il biglietto distribuito, non c'è più splendida dimostrazione dello spirito tedesco dell'immortale opera del Meister stesso. Da quel momento, come scrive Taradel, il Festival di Bayreuth diventerà l'evento artistico, culturale e per eccellenza del Terzo Reich, tanto da essere l'unica istituzione culturale e artistica esclusa, con notevole irritazione da parte di Goebbels, dal diretto controllo del Ministero della Propaganda. Inoltre, dal 1935 tutte le adunate organizzate a Norimberga, i Reichsparteitage, dovevano tassativamente essere inaugurati con la rappresentazione dei Meistersinger. È interessante rilevare un'annotazione di non poco conto fatta da Taradel nell'ambito di questo processo di nazificazione dell'eredità wagneriana degli anni 30. I musicologi di regime, in questo periodo, tralasciano quasi del tutto le implicazioni antisemite delle opere di Wagner, concentrandosi soprattutto sull'esaltazione del compositore di Lipsia come padre della patria, come visionario, come eminente sostenitore e propugnatore della rinascita del popolo tedesco, una rinascita che trova la propria realizzazione nella storia grazie a Hitler e al nazionalsocialismo. A parte un passaggio che Goebbels, nel suo discorso durante il Reichsparteitag del 33, dedica all'antisemitismo di Wagner, il di identificare negli ebrei i principali nemici del Volk viene affidato alla letteratura Volkisch, lasciando che al Meister venisse riservata una funzione eroica, epica, estetica e metapolitica, anche perché fare riferimento diretto e aperto alla componente più specificamente politica e polemica di Wagner rischiava di abbassarne o comprometterne lo status e la funzione che gli era stata imposta. Un culto apparentemente apolitico dedicato a Wagner offriva dividendi e risultati molto più generali e pervasivi sul fronte dell'alimentare il narcisismo di massa del Volk e il rapporto carismatico con Hitler. Se così stanno le cose, si può intendere la portata del dono che Hitler riceve ancora una volta da Winifred Wagner per il suo 50° compleanno, il 20 aprile 1939, il manoscritto autografo del Rienzi. Con il destino di questo manoscritto, Taradel chiude il suo saggio rilevando come esso avrà una sorte che si potrebbe considerare simbolica. Hitler, nel 1945, porterà con sé nel il manoscritto, come fosse una reliquia o un talismano, e non sarà mai più ritrovato, distrutto, probabilmente, nel corso dello scontro e del caos finali. È così che si chiude una delle pagine più tragiche della storia e si conclude anche Il veleno del commediante, un libro che, anche in virtù della ricchezza dei riferimenti bibliografici, appare fondamentale per la conoscenza dell'orizzonte ideologico wagneriano e del contesto culturale tedesco nei decenni che vanno dalla seconda metà dell'Ottocento alla fine della Seconda Guerra Mondiale. probabilmente uno dei tanti motivi che rendono questo libro particolarmente illuminante risiede nel fatto che alle due parti di cui il lavoro è composto corrispondono due ambiti, quello saggistico-musicale e quello storico-storiografico, che si integrano vicendevolmente restituendo un itinerario storico-politico e un quadro culturale che, per la sua sorprendente e banale coerenza allo sguardo del lettore contemporaneo, appare ancora più inquietante. Fine.